Terza strofa. Il fantasma del Natale presente. Scrooge si svegliò di soprassalto. Quanto tempo aveva dormito? Era buio e il pendolo aveva appena suonato l'una. Un'altra volta. Possibile che fosse già passato un giorno intero? Scrooge si drizzò a sedere sul letto, sbadigliò e si stropicciò la faccia con le mani. Si sentiva confuso, smarrito, malinconico. Il ricordo del lungo viaggio nel passato lo tormentava. E non era ancora finita. Il fantasma di Marley gli aveva predetto l'arrivo di 3 spettri, quindi ne restavano ancora 2. Scrooge si trascinò giù dal letto e si appostò proprio di fronte alle cortine. Questa volta nessuno spettro lo avrebbe colto di sorpresa. Lui era pronto a tutto. In realtà non era pronto a niente. Così, quando l'eco del rintocco si spense e nessun fantasma si presentò al suo cospetto, Scrooge iniziò a tremare. Passarono 5 minuti, poi 10, poi un quarto d'ora. Niente. Si sedette in poltrona, ma all'improvviso il vecchio si trovò avvolto in un alone di luce rossastra. Si alzò senza far rumore, seguì il fascio di luce e scoprì che filtrava dalla porta che conduceva nella stanza accanto. Ci abbattò piano piano fino all'uscio e trattenne il respiro. Nell'istante in cui toccò la maniglia, un vocione lo chiamò dall'interno.
«Entra, Scrooge!»
E lui obbedì. Si ritrovò nel suo salotto, che però aveva qualcosa di diverso. Il soffitto era ricoperto di rami verdi, tanto da somigliare a un boschetto tempestato di bacche rosse e lucide. Le foglie dentellate dell'agrifoglio e quelle del vischio e dell'edera riflettevano la luce, come se tanti piccoli specchi fossero stati sparpagliati dappertutto, mentre una fiamma gonfia e rossa saliva su per il camino. Scrooge spalancò gli occhi. Non aveva mai visto un fuoco tanto grosso in casa sua. Accatastati per terra, a formare un grande trono, c'erano vassoi ricolmi di cibo, piatti da portata, barili di succo, grappoli d'uva, caldarroste, budini, arance succose, focacce gigantesche. E su quella specie di trono succulento era seduto niente meno che un gigante. Se ne stava lì, mollemente adagiato, con un'enorme torcia a forma di cornucopia in mano. Indossava una lunga veste verde con bordi di pelliccia bianca e portava in vita una cintura da cui penzolava un vecchio fodero di spada vuoto. Doveva essere il fantasma del Natale presente.
«Vieni avanti, Scrooge!»
lo esortò lo spettro. Il vecchio azzardò qualche passo e fu investito da una cascata di luce scarlatta. Il ghiaccio si scioglie. Il gigante osservò Scrooge con occhietti verdissimi e divertiti.
Non avevi mai visto nessuno come me prima d'ora, vero?
Scrooge deglutì. Almeno quel fantasma sembrava gioviale.
No, mai, confermò. Eppure siamo tanti. Pensa che ho più di 1800 fratelli. «Bella famiglia da mantenere!» commentò Scrooge.
Poi però chinò il capo con sottomissione e mormorò.
«Spirito, ieri notte il fantasma dei Natali passati mi ha portato in luoghi che mi hanno fatto ricordare tante cose. Ho sofferto e mi sono anche arrabbiato all'inizio, ma ho capito perché mi ha trascinato là, in quei ricordi lontani. Quindi portami dove vuoi». «Sono certo che avrò un'altra lezione da imparare!»
Il gigante sorrise.
«Afferra la mia cintura!» lo esortò. «Su, forza!»
Scrooge obbedì e in un istante agrifogli, edere, bacche, barili, fuoco, luce rossa e tutto il resto furono spazzati via. Il gigante e Scrooge si ritrovarono in una strada della città, la stessa via che il vecchio aveva percorso la sera prima per tornare a casa. Le facciate delle case sembravano nere, in contrasto con il manto di neve immacolata che le sovrastava come un morbido berretto. Il cielo era gonfio e nuvoloso. Eppure la gente camminava allegra, come se fosse una bellissima giornata di sole. Alcuni spalavano la neve per liberare le strade, ma con il sorriso sulle labbra, come se non facessero fatica. E tutti sembravano di buon umore. Scrooge non ci aveva fatto caso la sera prima. Si era limitato a camminare a testa bassa, augurandosi che nessuno lo disturbasse. Dai negozi dei pollivendoli si sprigionava un profumino delizioso e nelle case tutti imbandivano tavole colme di prelibatezze. Il gigante accompagnò Scrooge lungo una viuzza abitata da povera gente. Ogni volta che vedeva qualcuno litigare, levava verso di lui la sua cornucopia luminosa e lo inondava di luce rossa. E subito quello tornava allegro e gridava «Buon Natale a tutti quanti!». Scrooge si sentì invadere da una sensazione di gioia che non riusciva a spiegarsi. Solo un giorno prima si sarebbe accigliato di fronte allo spettacolo di quella povera gente che festeggiava senza motivo. Ma quella sera, per qualche ragione, non poteva fare a meno di sorridere anche lui, perché il vecchio Scrooge stava cambiando. E piano piano il ghiaccio attorno al suo cuore cominciava a sciogliersi. Un sorriso speciale. Non si sa se fu il gigante a portare Scrooge davanti alla casa del suo impiegato Bob Cratchit o se i due ci finirono per caso. Fatto sta che si ritrovarono proprio lì. Il fantasma arrivò sulla soglia e poi condusse il vecchio all'interno. «Qui?» obiettò Scrooge guardandosi attorno. «Ma questa è solo una catapecchia! Che cosa può esserci da vedere qui?» Il gigante gli fece l'occhiolino.
«Sta attento!»
La piccola casa era misera, ma accogliente. La signora Cratchit, moglie di Bob, stava mescolando un pentolone di minestra. «Oh, ma quando arriva, Bob?» esclamò. «Speriamo che quello Scrooge non lo trattenga in ufficio fino a tardi!» Il vecchio arrossì e si nascose dietro il fantasma, come se la donna potesse vederlo. La signora Cratchit stese la tovaglia con l'aiuto della figlia Belinda, mentre l'altro figlio, Peter, affondava una forchetta nel piatto di patate lesse, attento a non sporcarsi. Per l'occasione indossava il colletto elegante del suo papà. Doveva stare attento a non rovinarlo. I due fratellini più piccoli, un maschio e una femmina, correvano qua e là per gli ultimi preparativi. «Cielo, se vostro padre non arriva con Tim si fredderà tutto», osservò mamma Cratchit. «E Martha?» Scrooge si grattò la testa. «Ma quanti figli avevano? Sembravano un reggimento!» Proprio allora una graziosa ragazza entrò in casa. «Mamma, ragazzi!» salutò mentre tutti correvano ad abbracciarla. Martha, la figlia maggiore dei Cratchit, lavorava fuori città e riusciva a tornare a casa solo per le feste. «Martha, bambina mia!» le disse la madre. «Sei in ritardo!» «Shh!» la zittirono i due fratellini affacciati alla finestra. «Arriva papà! Corri a nasconderti, Martha! Non farti vedere!» La fanciulla soffocò una risata e corse a nascondersi per fare una sorpresa al padre. Cratchit entrò con un metro di sciarpa che gli penzolava sul petto e un bimbo sulle spalle. Il vecchio Scrooge, dal suo angolino, fu colpito proprio dal piccolo. Aveva un sorriso che riscaldava il cuore. «Dov'è Martha?» chiese Bob Cratchit, guardandosi attorno allarmato. «Qui!» Martha sbucò da dietro la porta e saltò al collo del padre, facendo crollare lui e Tim sul pavimento. Nessuno si fece male, anzi, tutti scoppiarono a ridere. E persino Scrooge non riuscì a trattenere un sorriso, a vedere il suo serio impiegato stramazzato a terra, sommerso da quella montagna di figli. Un piccolo dal cuore grande. Bob Cratchit si liberò dalla masnada dei suoi monelli e diede un bacio alla moglie che lo abbracciò. «Com'è andata col piccolo Tim?» chiese. «È stato bravo?» «Bravissimo!» rispose il marito rassettandosi un po'. «Se n'è stato zitto e buono tutto il tempo, senza mai disturbare nessuno! Non so come abbia fatto a non annoiarsi mentre io sbrigavo le mie faccende. A un certo punto ha visto un mendicante e mi ha chiesto se non avessimo nulla da dargli. Ragazzo mio, abbiamo pochi scellini anche per noi. Figuriamoci se riusciamo a fare la carità», gli ho detto. «Ma è Natale», ha risposto lui. La signora Cratchit sorrise con dolcezza e scoccò un bacio al figlioletto. «Hai il cuore troppo grande, piccolo mio», gli disse intenerita. «Non so proprio come riesca a trovare posto in quel petto da uccellino». Belinda e Peter aiutarono il fratellino ad accomodarsi a tavola. Scrooge osservò Tim con più attenzione e solo allora si accorse che non riusciva a muovere una gamba. Poverino, per tenersi in piedi doveva appoggiarsi a una stampella di legno. I piccoli Cratchit corsero in cucina a prendere il dolce di Natale, un enorme pudding ripieno di frutta fresca e spezie, e lo portarono a tavola in solenne processione. «Mmm!» mugolarono tutti, fissando il dolce con occhi pieni di meraviglia. Bob Cratchit, con gesti solenni, tagliò il pudding a fette e le distribuì. Belinda non osava assaggiarlo, tanto era bello. Peter invece se lo sbaffò in un attimo, rischiando quasi di soffocarsi. «Mmm!» bofonchiò masticando l'enorme boccone. «Buonissimo!» «Buon Natale, bimbi miei!» esclamò Bob con un sorriso radioso. «Tanti auguri!» Perché sono tutti così felici? Le sensazioni del vecchio Scrooge di fronte a quella scena di intimità familiare erano diverse e contrastanti. Era commosso da un lato, ma anche incredulo. Com'era possibile che una famigliola così povera fosse tanto felice? Sì, era Natale, ma non c'era un solo regalo sotto l'albero, per quel che poteva vedere. Anzi, non c'era neanche l'albero. Davvero quei bambini erano contenti lo stesso? E perché mai? Passò in rassegna i piccoli Cratchit come se fossero delle creature rare e misteriose. La sua attenzione era attratta soprattutto da Tim, con le sue gambette magre e quel sorriso splendente. Sembrava felice di tutto. Scrooge sospirò. Lui non era mai stato così sereno da bambino. Passava tutto il tempo a fare i compiti. Non era mai contento di niente. Aveva sempre paura di deludere sua madre e suo padre con un brutto voto. Vedendolo così pensieroso, il fantasma del Natale presente gli diede una gomitata. «Oh, stai pensando così tanto che tra poco ti fumerà la testa!» commentò divertito. «È simpatico quel ragazzino, eh?» Scrooge annuì. «Sembra così, così tranquillo. Eppure è malato, credo!» Il fantasma annuì. «Molto malato!» Il vecchio Scrooge fu assalito da un pensiero orribile. «Ma vivrà, non è vero?» si affrettò a chiedere. «Non deve essere troppo grave!» Il gigante lo osservò con curiosità. «Perché? Ti interessa? Strano, visto che finora non ti è mai importata la sorte di nessun altro!» «Ecco io!» farfugliò Scrooge imbarazzato. «Vorrei che vivesse tutto qui!» «Ebbene, devo darti una brutta notizia, vecchio mio», annunciò il fantasma scuotendo il testone. «Se non riceverà le cure adeguate, il piccolo Tim non ce la farà».
«Non dirlo!» lo interruppe Scrooge, cercando di tappargli l'enorme bocca. «Che cosa intendi con cure adeguate?»
«Deve fare una terapia molto costosa», rispose il gigante con un sospiro. «E di certo i Cratchit non se la possono permettere».
Scrooge sprofondò in un silenzio meditabondo finché la voce squillante di Bob Cratchit non lo riscosse. «Facciamo un brindisi!» esclamò levando un calice. «E già che ci siamo, visto che è Natale, brindiamo anche a Scrooge!» Il vecchio trasalì per la sorpresa. «Ma se proprio dobbiamo», intervenne la moglie accigliata. «Però tu sei troppo buono, Bob, se penso a come ti sfrutta quel vecchio taccagno pidocchioso».
«Ma tesoro!» esclamò Bob inorridito. «Non si dicono queste cose, tantomeno il giorno di Natale!»
La moglie fece spallucce.
«Natale o non Natale, scommetto che non voleva neanche concederti un giorno di vacanza!»
Scrooge arrossì e si coprì la faccia per la vergogna. Era vero, era proprio così. Eppure...
«Questo non ha importanza», replicò Bob Cratchit a sorpresa. «Lui è fatto così, e poi è solo, poverino, senza qualcuno che gli voglia bene e si prenda cura di lui».
Lo sguardo della signora Cratchit si addolcì all'istante. «Hai ragione, mio caro, convenne stampandogli un bacio sulla guancia. Noi invece siamo proprio fortunati.
Scrooge sentì una lacrima calda scendere lungo la sua guancia avvizzita e annuì nel buio.
È vero, siete proprio fortunati.
Freddo fuori, caldo dentro. La serata trascorse lieta e in allegria. Qualche volta la signora Cratchit tornava a parlare del vecchio Scrooge e i piccoli si stringevano l'uno all'altro, perché il capo del papà per loro era una specie di orco mangia bambini. Bob Cratchit annunciò che forse aveva trovato un lavoretto per il giovane Peter. «Poca cosa, ma così anche tu potrai portare a casa il tuo stipendio», sentenziò. Peter, ringalluzzito, si aggiustò il colletto e si diede un tono, sentendosi già un uomo d'affari molto impegnato. E tutti giù a ridere a prenderlo in giro. Non erano aristocratici, eleganti o belli. Le loro scarpe erano consumate, per non parlare dei vestiti. Le uniche leccornie che potevano permettersi erano le castagne arrostite. E il massimo del lusso per loro era uno stufato di patate e cipolle. Eppure si volevano bene, si aiutavano, erano gentili e generosi l'uno con l'altro. Scrooge pensò ai clienti ricchi e snob con cui faceva affari. Nessuno di loro avrebbe mai degnato i Cratchit di uno sguardo. Li avrebbero considerati degli sciocchi. E Scrooge lo sapeva bene, perché queste erano le stesse cose che anche lui pensava delle famiglie più umili. Ma quanto si sbagliava! In quel momento avrebbe dato qualunque cosa, tutte le sue ricchezze e i risparmi accumulati in anni di lavoro, in cambio di quella luce calda e dorata che illuminava casa Cratchit e sembrava risplendere su tutti loro come un sole speciale.
«È ora di andare adesso», lo riscosse il fantasma del Natale presente. «Aggrappati di nuovo alla mia cintura. Il nostro viaggio non è ancora finito!»
Scrooge lasciò a malincuore quel nido colmo d'amore e in un secondo passò dal calore di casa Cratchit al gelo tagliente della notte. I due sorvolarono la città con il vento in faccia finché approdarono a una landa desolata e scura che sembrava una steppa.
«Dove siamo?» chiese Scrooge stringendosi al fantasma. Quel luogo gli metteva i brividi. «Qui vivono i minatori», spiegò il gigante, levando la sua cornucopia e rovesciando ondate di luce rossa su quel luogo grigio e spento.
Solo allora Scrooge notò una modesta capanna. Dentro, alla luce di un misero lumicino, una famiglia di minatori festeggiava. C'erano anziani, giovani e bambini, tutti seduti a terra a bere tè caldo. Il più anziano cantava un allegro motivo natalizio. Fuori, la sua voce si perdeva nell'ululare del vento. E Scrooge si chiese in che modo, in mezzo al deserto, al gelo, al vento e all'oscurità, qualcuno potesse trovare la forza di festeggiare il Natale con tanta gioia.
Una luce segreta. Il gigante fantasma si fermò appena a osservare quella gente. Poi spiccò di nuovo il volo, mentre Scrooge si teneva sempre aggrappato alla sua cintura. Questa volta stavano andando verso il mare. Con terrore, il vecchio si voltò e vide l'ultimo lembo di terraferma, una frangia di scogli, scomparire alle sue spalle. Il vento gli sibilava nelle orecchie, mentre l'oceano, cupo e maestoso, ribolliva sotto di lui come un calderone sconfinato. A qualche miglio dalla riva, sopra un pauroso banco di rocce sommerse, si alzava un faro solitario. Le alghe si accumulavano alla sua base e le procellarie, le gabbianelle scure tipiche di quella regione, si levavano in volo e ripiombavano giù seguendo il moto delle onde. Scrooge non capiva perché il fantasma lo stava portando in quel luogo. Il gigante lo trascinò fino alla cima del faro e solo allora il vecchio comprese. Anche se era difficile crederlo, persino lì, in mezzo all'oceano sconfinato, qualcuno stava festeggiando. I due guardiani del faro avevano acceso il fuoco che, attraverso le feritoie del grosso muro di pietra, irraggiava un raggio di luce chiara sulla superficie dell'acqua scura. I due uomini brindavano, seduti a un tavolaccio consumato, e si stringevano le mani callose per augurarsi buon Natale. Il più anziano dei due, quello dal viso rugoso, per festeggiare cantava una canzone. E poi di nuovo il fantasma volò sul mare nero e agitato, avanti, sempre più avanti, finché non raggiunse un bastimento. «Auguri! Auguri!» gridavano i marinai con le loro voci ruvide. «Buon Natale! Un brindisi per tutti noi!» E ogni uomo a bordo, capitano Mozzo, riservava una parola gentile ai compagni. E tutti chiacchieravano, parlavano con affetto delle loro famiglie lontane, nella speranza di rivederle presto. Le loro canzoni natalizie si levavano confuse e sgraziate al di sopra delle onde, ma così forti che riuscivano a sopraffare il gemito del vento e a volare lontano. Scrooge osservò quei marinai con ammirazione. I loro occhi brillavano nel buio come carboni accesi, riscaldati dalla voglia di festeggiare anche lì, mentre la nave beccheggiava sospesa sugli abissi. E il vecchio Scrooge pensò che forse quello era il segreto per riuscire a essere felici anche in mezzo alla tempesta. Non essere soli e avere una luce nel cuore che continuasse a brillare anche nel buio. A zio Scrooge! Scrooge si stupì. Una risata. Com'era possibile? Una risata in mezzo all'oceano. Solo allora si accorse di non essere più in volo, sospeso sul mare. Adesso si trovava in una stanza comoda, calda, luminosa. Il fantasma del Natale presente era seduto accanto a lui e qualcuno stava ridendo, proprio lì, di fronte a loro. Qualcuno che Scrooge conosceva bene. Scrooge non poté fare a meno di sorridere, perché niente è più contagioso di una sana risata, soprattutto quando è simpatica, sincera, vigorosa, proprio come quella di Fred, suo nipote. Ebbene sì, il vecchio era stato catapultato a casa di quello stesso nipote che lui aveva cacciato malamente il mattino della vigilia. E nel bel mezzo di una cena con tanti ospiti, per giunta.
«Sciocchezze, sciocchezze!» ha detto lo zio Scrooge, esclamò Fred divertito. «E com'era accigliato!»
Scrooge corrugò la fronte. Suo nipote stava parlando proprio di lui e non usava parole molto gentili, per la verità. «Beh, ma almeno è ricco!» osservò la moglie che gli era accanto. Era una donnina affascinante, con due fossette che si formavano sulle sue guance tutte le volte che sorrideva. Fred le diede un buffetto sul viso. «Ah, e questo che cosa c'entra? Le ricchezze non gli servono a molto. Non fa mai del bene a nessuno e non se le gode nemmeno. Però non è cattivo, sai. È solo burbero e ha un carattere difficile. Ma io lo trovo molto buffo!» Detto ciò, sorrise. E Scrooge non poté fare a meno di pensare a sua sorella, la madre di Fred. Come le somigliava quel ragazzo! Dopo cena il giovane organizzò danze e balli. Poi fu la volta dei giochi, indovinelli e mimi. Scrooge, che si era accomodato in prima fila, si divertì un mondo. Partecipò a tutti i giochi gridando risposte a caso, anche se nessuno poteva udirlo, e prendendo in giro chi sbagliava. E ogni volta che il gigante gli proponeva di lasciare la festa, lui scuoteva la testa e congiungeva le mani.
«Possiamo restare ancora per un gioco soltanto, per favore?»
Lo spirito, vedendolo così divertito, acconsentiva, finché Fred non propose un ultimo brindisi. «A zio Scrooge!» Il vecchio, con il cuore leggero come non lo sentiva da tempo, vide la scena dileguarsi in un battito di ciglia. E il suo viaggio riprese. Addio, spettro! Fu una lunga notte. Scrooge e il gigante videro molti paesi, andarono lontano, visitarono tante case e assistettero sempre a scene liete e gioiose. Quando attraversavano terre colpite dalle intemperie o dalla povertà, il fantasma del Natale presente spargeva onde di luce rossa e calda con la sua cornucopia per infondere speranza e fiducia nei cuori dei più sfortunati. Scrooge aveva imparato a capire chi avesse più bisogno di aiuto e gli indicava i più poveri, i più bisognosi o i più soli. Il tempo volava e restava fermo insieme, perché ogni volta che cambiavano luogo, le ore tornavano indietro, ed era sempre Natale. Scrooge si sentiva stordito. Gli sembrava di vivere 10, 100, 1000 Natali tutti insieme, condensati in una sola notte. Inoltre, stava succedendo una cosa assai strana. A mano che la notte si consumava, il fantasma del Natale presente sembrava invecchiare. Sempre di più. Le sue guance rotonde si facevano cascanti e i lunghi riccioli rossi si imbiancavano. Questo cambiamento non era sfuggito a Scrooge, che gli chiese: «Non stai bene?»
«La mia ora è quasi giunta. A mezzanotte sarai di nuovo nel tuo letto e io scomparirò!»
Il vecchio divenne triste. Dopo tante avventure vissute insieme, gli dispiaceva un po' vedere svanire quello spettro così allegro e caloroso.
«Non si può far niente perché tu possa restare. I poveri hanno bisogno di te!»
Il fantasma accennò un sorriso amaro.
«Non ci sono forse le prigioni per loro? Gli ospizi e i ricoveri?»
Scrooge, punto sul vivo, ricordò le parole dette ai due gentiluomini. Levò lo sguardo per chiedere scusa allo spettro, ma non lo vide più. Al suo posto ora c'era qualcos'altro.